7:50 minuti, Popolare Network, il demone del lunedì, una buona giornata da Luigi Ambrosio. Vediamo lo sfoglio dei giornali. Interessante questa mattina perché si capisce qual è il nuovo fronte della campagna elettorale dopo la settimana di Macerata che si è conclusa con le manifestazioni antifasciste, manifestazioni che sono andate molto bene nonostante partiti, sindacati, associazioni non abbiano aderito per ragioni di calcolo o elettorale, di opportunità politica. Sono andate bene i giornali, i media in generale, anche alcuni telegiornali hanno cercato di speculare su alcuni cori secondari per cercare di mettere cattiva luce su queste manifestazioni. Adesso, da lunedì, il fronte è quello della sicurezza, un altro grande classico. C'è stata un tentativo di rapina in provincia di Napoli, un gioielliere ha risposto, ha ucciso il rapinatore e adesso si balla la rumba della sicurezza. Sicurezza, i partiti litigano, titolo del Corriere della Sera, Salvini, difendersi è un diritto, Renzi, la deriva pistolera danneggia l'Italia, l'occhiello del Corriere della Sera riassume i fatti degli ultimi giorni, scontro dopo i casi di Macerata e del rapinatore ucciso. Poi aggiunge il Corriere della Sera un'altra delle notizie che riguardano lateralmente la campagna elettorale, ossia una candidatura nel Movimento 5 Stelle che fa discutere perché si tratta di una persona affiliata alla massoneria, e 5 Stelle divisi sul massone in lista. Il Messaggero, il quotidiano principale di Roma, apre a sua volta sul tema della sicurezza, sicurezza la sfida che sposta i voti. Il Messaggero riporta un sondaggio, due diversi sondaggi, dove si vorrebbe sottolineare il fatto che questo è il tema più importante. Il 70% degli italiani si sente insicuro, il 28% vota su questo. E due questioni completamente diverse, come Macerata e come la rapina finita nel sangue in provincia di Napoli, vengono anche in questo caso messe sullo stesso piano, messe insieme, comparate. Dopo i casi di Macerata e Napoli, gli elettori chiedono misure forti, le molle del fenomeno, la giustizia inefficiente e l'afflusso di immigrati. Questa è l'operazione politica che poi viene supportata anche da un editoriale di Alessandro Campi, che anche in questo caso mette tutto sullo stesso piano, il fascismo e l'antifascismo, i fantasmi della storia per la fuga dal presente, scrive, leggiamo l'incipit di Alessandro Campi, il fascismo del terzo millennio che in molti italiani genera paura e allarmi crescenti, è l'altra faccia dell'antifascismo del terzo millennio, che in altri tanti italiani genera fastidio epidermico e ripulsa. L'uno, razzistoide e dal linguaggio minacciosamente truce. L'altro, barricadero, intransigente, come sempre perso nelle nebbie dell'utopia. Insomma, si vorrebbe derubricare tutto quanto ai famosi scontri tra gli opposti estremismi, quelli di una volta, oggi diciamo con una caratura meno tragica, ma questa è l'operazione. La Repubblica invece apre con una notizia che riguarda il centrodestra. Ieri c'è stato quel confronto televisivo tra Berlusconi e Salvini, oggi si discute su diversi giornali della solidità di questa alleanza. Dissidi con la Lega, Forza Italia rinvia il suo programma, è l'apertura di Repubblica. Salvini, sfidiamo uniti il raduno antifascista. Salvini quindi che rilancia la questione fascismo-antifascismo e lo fa il 24 febbraio. Sappiamo che il 24 febbraio il PD e l'ANPI, che non hanno aderito alla manifestazione di Macerata assieme a Liberi Uguali, che a sua volta non ha aderito, lanciano una manifestazione nazionale a Roma, e Salvini si ritrovava già alla piazza del Duomo prenotata per il 24 febbraio per un comizio elettorale e la trasforma nella contropiazza. Insomma, si va avanti così. Questa Repubblica stamattina, che appunto, come vi dicevo, sottolinea nel titolo le presunte divisioni dentro la coalizione di centrodestra, anche nel titolo interno, destra in lite sui programmi ma Salvini la unirà in piazza, appunto con il collante dell'anti-antifascismo, come ci spiegava Alessandro Campi nell'incipit del suo editoriale sul Messaggero. Il quotidiano La Repubblica, anche nel primo sfoglio a pagina 3, con il caporedattore di politica Claudio Tito, una notizia sul 5 Stelle, le larghe intese dividono i 5 Stelle, scontro sul sì a un premier esterno, insomma ci sarebbe una questione in questo momento nel 5 Stelle su come comportarsi nel caso di un governo istituzionale, un governo del presidente. La Repubblica dice che Forza Italia e la Lega sono divisi al punto che Forza Italia non presenta ancora il programma. Il giornale, il quotidiano di Berlusconi, scrive esattamente il contrario. Tra Berlusconi e Salvini, nuovo patto in diretta TV, centrodestra unito. Tasse, euro, no agli inciuci, il cavaliere rinsalda l'alleanza. E poi la stoccata al 5 Stelle, un massonellista l'ultimo scivolone del Movimento 5 Stelle. La Stampa, a proposito di sondaggi, a proposito di Macerata, titola così: l'effetto Macerata spaventa Renzi, il PD teme il 20%, si pensa al 5 marzo, cioè il giorno dopo le elezioni politiche, torna Veltroni in caso di disfatta, la disfatta sarebbe il 20% come risultato. In realtà poi all'interno, leggendo l'articolo, di sondaggi non c'è l'ombra, si anticipa qualche così voce di corridoio su un sondaggio che è ancora interno al PD, che ancora deve essere reso noto, secondo cui Macerata avrebbe fatto perdere voti al Partito Democratico, però non si capisce, poi lo leggiamo, di preciso in che senso lo abbia fatto perdere voti, se per l'atteggiamento timido o per il fatto in sé. La Stampa poi, ve lo segnalo, ha una apertura interna, un primo sfoglio interno, pagina 2, pagina 3, sul Niger, visto che il governo italiano ha deciso di mandare i militari in Niger, nel Niger che attende gli italiani, nel Niger che aspetta i soldati italiani. Fermare i migranti, perdete tempo. Libero sta sul classico delle battute da bar e da social network, non va oltre da un punto di vista intellettuale. La bella vita in hotel dell'assassino nigeriano mantenuto per delinquere, si tratta della posizione di una delle persone fermate per l'omicidio della ragazza di 19 anni uccisa a Macerata, con il sospetto di essere stato coinvolto nell'omicidio, è un richiedente asilo che stava in un albergo. Il Fatto Quotidiano, come spesso succede, apre su tutt'altro, prende completamente un altro filone. Il Vaticano si tiene i soldi sporchi, trasparenza zero, la Santa Sede contraddice ancora le richieste del Papa, senza risposta, due rogatorie per recuperare 1 milione dalla bancarotta di un costruttore. Questo naturalmente è anche l'investimento interno, la pagina 2 del Fatto Quotidiano, che a pagina 3 parla di Sanremo, Baglioni bis, lui si fa pregare l'anno prossimo tra i giovani. Poi c'è un interessante approfondimento sul Fatto Quotidiano sulla campagna elettorale. Una campagna elettorale, l'avrete notato camminando per strada, se vi interessa fare caso a queste cose, io l'ho notato, senza i manifesti elettorali, quelli che hanno sempre riempito i muri e le palizzate delle nostre città. Quest'anno non ci sono praticamente, ci sono pochissimi allestimenti per fissare i manifesti, e anche laddove ci sono, nella maggior parte dei casi sono vuoti, muri e TV. Senza soldi la campagna non c'è più, eloquente l'incipit silenzio elettorale. Insomma, partiti senza soldi, senza idee, e che provano anche a usare magari strumenti nuovi, determinano questa situazione. Interessante l'analisi di Edoardo Novelli: voto a respiro corto, si combatte a vista, tutto si gioca sui fatti di cronaca e sulle vicende amplificate dai social media. I grandi slogan del 2001 sono preistoria. Questa è l'analisi di Edoardo Novelli rispetto a questa campagna elettorale, e ha sicuramente ragione. L'abbiamo visto anche nello sfoglio dei quotidiani di questa mattina, come siano temi di corto respiro, di attualità, che vengono utilizzati poi per creare speculazioni e così condurre la campagna elettorale. Sono le 7:59 e mancano 15 secondi alle 8. Le notizie di Popolare Network, poi insieme leggiamo i giornali.